You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa mattina, continuiamo la serie sull'antimateria, sulle antiparticelle con i cercatori di antimateria, ossia chi ha scoperto le prime volte, cioè le prime scoperte appunto delle antiparticelle. Se ricordate le puntate precedenti, arriva Dirac, Dirac si fa una serie di conti, essenzialmente, questo è importantissimo, cerca un'espressione dell'energia che sia lineare, cioè che non abbia al quadrato radice quadrata delle zozzerie varie. L'unico modo in cui riesce a trovare una espressione dell'energia che soddisfi questa richiesta molto semplice è dire: guardate, devono essere quattro elementi, una matrice di quattro elementi, e quindi oltre all'elettrone che può avere spin su e spin giù ci devono essere anche altre due, che all'inizio si pensava fosse un mare di energia negativa, insomma è il positrone a spin su e spin giù. Questa è l'equazione compatta, l'abbiamo detto tante volte, sono quattro azioni appunto che descrivo ognuna di queste, mentre è molto semplice passare da spin su a spin giù con il campo elettromagnetico, si scrive tranquillamente l'equazione, tranquillamente. Non è in linea di massima possibile passare da qui a qui se non quantizzando il campo, facendo cose molto più complicate, ma soprattutto un elettrone non può mutarsi in un positrone. Dovete sempre conservare la carica leptonica, l'energia e soprattutto la carica elettrica, e quindi di solito si ha da un fotone che crea una coppia elettrone-positrone. Avevamo detto l'altra, questo è fine anni 20, nel 33 Anderson pubblica l'articolo su Physical Review Letters l'elettrone positivo. Lui dice tutta una serie di un gruppo di fotografie, di eventi fotografici fotografati nei garaggi cosmici. Ecco, questa è la cosa essenziale. Lui scopre il positrone o l'elettrone positivo nei raggi cosmici, ossia non ci sono acceleratori, non è una particella prodotta dall'uomo come l'antineutrone e l'antiprotone, è una cosa che arriva letteralmente dal cielo. Lui, eccolo qui, Anderson davanti al suo strumento. Così non si capisce molto. Quello che si vede in prima battuta è che ci sono tante fili percorsi da corrente. Vedete, i fili sono molto molto spessi perché passa una quantità di corrente enorme, lo vedremo tra pochissimo. C'è un campo magnetico molto intenso e questo è il nocciolo, insomma è l'accento, per capire se la particella, di un campo magnetico ti dice che la particella positiva ruota in un verso, quella negativa nel verso opposto. Ovviamente la regola è sempre quella della mano destra ed è legata alla forza di Lorentz, QV vettor B. La carica con il segno è il primo dito, il V è la velocità della particella e B è la terza, è la risultante. Scusate, no, ho detto una scemenza. QV è la velocità. La B è il campo magnetico e la forza risultante, quindi la curvatura, vi dice dove viene deviata la particella. Dato che Q per V ha un segno, voi potete avere particelle che vanno dal basso verso l'alto con carica positiva o dal basso verso l'alto con carica negativa dal verso opposto o viceversa. Infatti c'è l'incertezza se si va dall'alto al basso o verso il basso. E vediamo come lui la risolve e vediamo anche un piccolo inghippo che viene risolto nell'ICRC del 2013. Vediamo prima la didascalia, appunto sempre Carl Anderson davanti alla sua macchina. È importante la didascalia che dà per Carlson e Proceeding of Science, questi si scaricano gratuitamente. Ci sono 800 volte, 800 giri di cavo percorso da corrente, il cavo è spesso un centimetro e porta alla faccia della sicurezza sia una corrente di 1600 voltaggio è basso e però anche l'acqua per raffreddare tutto questo qui, perché altrimenti l'effetto Joule, l'attrito degli elettroni dentro la bobina sarebbe talmente alto da scaldare tutto, anzi far prendere fuoco a tutto. Quindi c'è qui dentro sia una corrente di 1600 ampere che 150 litri al minuto di acqua. Il generatore in bassa in DC, in corrente continua, direct current nel rifiuto dell'aeronave, aveva 600 kW. 600 kW, praticamente tutte le case hanno di nuovo in generale una potenza di 3 kW, quindi è 20 case più o meno a piena potenza. E appunto il campo magnetico era un campo magnetico molto molto intenso di 2,4 Tesla. Sono i campi magnetici che adesso si fanno con i magneti superconduttori più semplicemente, però è incredibile che già negli anni 30 si raggiungessero queste intensità, certo con efficienze molto più, si riusciva a fare questo risultato qua. Per Carlson, tra l'altro, va citato perché è un nostro collaboratore da sempre, ossia è con lui che avevamo cominciato a lavorare proprio sulla ricerca di antiprotoni nei raggi cosmici, prima con i palloni stratosferici e poi con l'esperimento Pamela. Infatti il suo gruppo, quello del KTH, a cui fa parte anche Christer Fuglesang, che è l'astronauta svedese con cui faceva invece i lampi di luce e la dosimetria, era anche presidente delle scienze fisiche dei Nobel per tantissimo tempo, adesso è in pensione, e appunto lui rivisita questa questione del positrone, perché lui dice sì, però perché va verso l'alto, ossia andiamo avanti prima qua, questa foto che avevamo visto anche l'altra volta, che lui per Carlson dice guardate questa, oltre all'anello di Röntgen con RG X, è una delle foto più famose sempre nel contesto della fisica. Quello che cosa descrive questa descrive la positrone, una delle tante foto, appunto Anderson ne ha viste tante, però questa viene letteralmente dal basso verso l'alto, e si capisce perché lui ha avuto, Anderson, l'idea geniale, e da lì poi ha preso queste 1000 foto, di mettere una lastra c'è scritto di piombo, di 6 mm. E quindi vedete che qui, nel presenza del campo magnetico, la particella qui ha un raggio di curvatura più basso, perché è più dritta, vuol dire che ha una velocità, poi attraversa, senza interagire, o meglio, perdendo energia nella lastra di piombo, e vedete che esce con un raggio di curvatura più alto, quindi a una velocità più bassa, perché lo stesso campo magnetico la deflette di più. QV vettor B, se fate il conto, c'è la forza centrifuga, e il raggio di curvatura è tanto più piccolo, quindi la curvatura è tanto più alta, tanto più bassa l'energia. Quindi questo viene, è un positrone, perché se fosse un elettrone che viene dal basso, farebbe il giro dal verso. Non può, in questo caso specifico, non viene dall'alto, perché se venisse dall'alto e fosse un positrone girerebbe da questa parte, ma me ne accorgerei, perché le curvature dei raggi sarebbero invertite. Allora lui dice, sì, vabbè, ma perché viene dal basso? I raggi cosmici vengono dall'alto. Dal basso ci sono neutrini geotermici, qualche cosa che viene, sì, dell'interazione del però il flusso è assolutamente trascurabile. E quindi ritorniamo indietro sempre al proceeding di Per Carson. Questa è la sezione di questo oggetto qui, cioè questo oggetto qui tagliato in sezione è fatto così, cioè sono i due solenoidi, sono due calamite essenzialmente, però calamite attivate dal passaggio di corrente, delle pezzi magnetici, dei pezzi di ferro per aumentare l'intensità del campo. Se mettete un pezzo di ferro dentro a un solenoide, la calamita è già un pezzo di ferro, ma appunto un'elettrocalamita, il campo magnetico diventa molto più forte. Quindi ce n'avete due. Notate che questo qui è pieno, questo qui è vuoto, perché in qualche maniera dovete metterci la macchina fotografica per fare le foto a questa camera a nebbia, e questa qui è la cameretta a nebbia in scala, ovviamente. Appunto, l'apertura tra i solenoidi è 27 centimetri, i solenoidi sono alti 27 centimetri, l'apertura è 2 centimetri, e il campo magnetico appunto è un tesla e mezzo, e tutta l'area è 50 centimetri quadri, questa area qua. Perché lo spoiler è che che viene dal basso era un positrone che veniva dall'alto, era stato deflesso nei raggi cosmici, un positrone dei raggi cosmici è stato deflesso dal campo magnetico di bassa energia, e quindi fa un giro completo e entra nella camera. Ovviamente l'interazione nel campo dentro questa parte qui, che è materiale attivo ma non rivelatore, non la posso vedere, e mi arriva solo questo affare che viene dal basso. E tra l'altro, appunto, lui usava una camera a nebbia con queste macchine fotografiche, cercava di riconoscere gli oggetti. Se ricordate, c'era un breve video che avevo fatto circa 6 mesi fa sulle camere a nebbia, si vedono un po' in parecchi posti. Questa è la camera a nebbia dell'Università di Torino. Se andate al Dipartimento di Fisica, entrate, che è tutto aperto, si vedono appunto queste tracce di raggi cosmici. Qui non c'è il campo magnetico, quindi le tracce sono dritte, ma appunto non si pretende di fare riconoscimento, ma vedete che c'è questa evaporazione del raggio cosmico ionizza l'aria, in realtà c'è un ionizzando l'aria produce una traccia di condensa, esattamente come le nuvole, un po' come le scie chimiche, le famose scie degli aerei, non scie chimiche, e vedete, si vedono queste splendide tracce. Ora, la cosa è bellissima perché la risoluzione delle camere a nebbia e le camere a bolle è altissima. Vedete, qui c'è proprio la traccia di fumo, in realtà è appunto alcol isopropilico che condensa, e si vede a occhio nudo, e quindi se ci avessero messo, questa è bellissima appunto, andatela a vedere, se ci avessero messo anche il campo magnetico si sarebbero viste le curvature. Però è un oggetto molto lento, cioè se dovete fare le foto con la macchina fotografica, a parte che negli anni 30 quello c'era, ma adesso si passa a rivelatori magari con risoluzioni più bassa, in realtà quelli di vertice degli acceleratori hanno una risoluzione altissima, ma molto molto più veloci, perché il numero di interazioni che sono necessarie sono molto più elevate. Dice Andrea Ozzi, funziona grosso modo con lo stesso principio del cromatografo che usano i chimici, che separano le particelle in base alla loro polarità. Esatto, interessante anche questo. Saluto, già che ci sto, anche Giugiu Giarlo. Quindi questa è la camera a nebbia, e se, appunto, se vi capita anche in altri eventi di autrice, andate a vedere, perché è molto molto bella. E appunto lui dice, vabbè, quindi com'è la questione? Il positrone andava verso l'alto perché era stato deflesso, e quindi era un raro caso di positrone che va verso l'alto. La maggior parte degli eventi che Anderson riportano vanno invece verso il basso. Veniamo poi all'antiprotone. Passano 33, 55, 22 anni, Segret e Chamberlain scoprono l'antiprotone. Adesso sappiamo che l'antiprotone è una particella composita come il protone, cioè è composta come il protone, però è fatta da tre antiquark piuttosto che tre quark. Il protone è up, up e down, l'antiprotone è anti-up, sta barretta sopra, vuol dire antiparticella, up e anti-down, e quindi hai meno, dunque up, up e down vuol dire più due terzi, meno un terzo, e quindi fate 4 terzi meno 1 fa 1, è a carica positiva 1 il protone. L'antiprotone a carica negativa meno 1, perché avete meno 2 terzi, meno 2 terzi, meno 4 terzi, più un terzo, meno 1, e è a carica negativa. E anche altri numeri quantici negativi, ma soprattutto è la carica elettrica. Al tempo ovviamente non si sapeva questo, perché la teoria di molto dopo. Questo è il setup appunto al Bevatron con Emilio Segret, che è quello prima a sinistra. E essenzialmente loro che cosa usa? Questa è con la zoomata, Emilio Segret, Winland, Lofgren, che è un altro che, di cui vedremo alcune slide, Chamberlain e Ypsilantis. Che cosa usano? Qui usano un acceleratore di particelle, che era stato costruito, il Bevatron era stato costruito, però prima di vedere l'acceleratore di particelle, assolutamente questo libro di Emilio Segret, c'è anche una sua autobiografia, Personaggi e scoperte della fisica, è un libro splendido in due volumi, costa niente, anche usato si trova a 5 euro, e lui traccia appunto le scoperte principali della fisica e i personaggi della fisica in una maniera mirabile, ricostruisce anche un po' come pensavano, eccetera, eccetera, ovviamente impeccabile dal punto di vista della fisica, che gli volete dire, a parte che vinse poi il Nobel e scoprì l'antiprotone, ma la sua carriera scientifica è una cosa vedete secco, l'antiprotone, il Nobel, diventa una carriera pazzesca, e anche se togliete secco tutto quello che ha fatto nella fisica, questi volumi qua sono proprio, ragazzi, tutto un altro livello di narrazione. Prima della scoperta dell'antiprotone sull'acceleratore di particelle, vi erano vari casi di eventi strani nei raggi cosmici. Questo è uno a caso, perché c'è Bruno Rossi con i coautori dell'MIT, dice guardate, potrebbe essere che c'è l'annichilazione di una particella pesante. Questo qui è del 54, vedete qui siamo un anno prima, la foto in figura 1 e lo sketch in figura 2 mostrano un raggio cosmico inusuale fotografato alla camera dell'MIT in Colorado. Non c'è campo magnetico, qui è la fregatura, perché loro devono ricostruire l'energia, ma aveva 11 lastre di brass di ottone, spesse mezzo inch, quindi un centimetro e mezzo. Questo è lo spessore in termini di densità, viene sempre dato in grammi per centimetro quadro, perché la densità per lo spessore. Viene triggerato, ossia scatta la mia foto virtuale o elettronica da uno sciame che è appunto che lo penetra. Due altre viste sono disponibili se servono, e ci sono degli sciami A è la traccia primaria, e poi ci sono delle sciami di elettroni B, C e D associate col fatto che appunto la particella A si sta fermando. Facciamo la ricostruzione e alla fine della fiera sembrerebbe consistente con un antiprotone, perché appunto lui viene dall'alto, no scusate, qui c'è il campo magnetico, viene dall'alto, viene deflesso in maniera inconsistente col protone. Vedete, questi qui sono gli assorbitori che cercano di fermare la mia particella. Loro ricostruiscono l'energia dall'interazione. Vedete, questo qui è lo sciame delle particelle di tanti secondari prodotto dall'elettrone dal positrone. Questa qui è anche una coppia elettrone-positrone, però lui dice, guarda, questa qui è incompatibile con con l'interazione di un protone, l'energia è elevata, non è un mesone, ossia le porte, la particella, il pi, che tiene insieme i nuclei, quindi probabilmente è un antiprotone, però non è conclusivo. Ce n'erano tanti di questi eventi che poi appunto dopo la scoperta degli antiprotoni sono stati correttamente classificati come tali. Si pensava fossero antiprotoni, però di nuovo non ce n'era la certezza, e prima di sparare appunto una cosa errata, ovviamente la gente ci andava con i piedi di piombo. Tra l'altro c'è da dire che ci sono ancora alcuni eventi molto strani, c'è Caltaia, un altro paio, il Centaur Event, che ancora non molto dopo, anni 50-60, che non si sa che sono, probabilmente errori, eccetera, sempre il rasoio tra un errore di misura, la zozzeria, e la scoperta fondamentale. Qui la scoperta era fondamentale, ma non vi era abbastanza evidenza sperimentale con gli altri, boh, vedremo. Salutiamo anche Rosa e Walter Pongiluppi e andiamo avanti. Appunto, questo qui, loro fanno tutta una serie di ipotesi. Può essere il decadimento spontaneo di una particella che mi decade e mi dà staffare, che appunto va verso l'alto. Può essere un assorbimento nucleare, eccetera, eccetera. Oppure può essere l'annichilazione. Viene dall'alto, si annichila con un protone. Quindi ho un GeV 981 MeV più 981, completa annichilazione massa energia e produco questo sciame. Infatti loro, ricostruendo l'energia di questi oggetti qua, dice sarebbe compatibile. Ciao Fabrizio. Ritorniamo però, e ce ne sono tanti di questi, ritorniamo al Bevatron. Guardate quant'era grande, adesso sono ancora più grandi, ma quello che è impressionante, questo, come quello di Frascati, che è un po' più piccolo, è la grandezza e il fatto che è tutto sotto la stessa sala. Adesso non si fanno più così, perché l'energia è talmente elevata che il raggio di curvatura appunto deve essere talmente grande che dovete scavare un tunnel, e di solito lo fate sottoterra, non fate un edificio all'aperto, perché vi costa di più. Quindi, però, questi fanno la loro bella figura, e tra l'altro nelle note, questi sono Lofgren e Macmillan, non si riusciva a confinare un fascio di particelle in un ristretto, quindi il fascio era 4 piedi quadri, quindi 30 centimetri, quindi 4 per 30 centimetri dovrebbe, però quadrato, non fare il conto. Comunque si vede, eccolo qua, questo è lo spazio all'interno della cavità, perché appunto il fascio, non c'erano magneti così precisi e intensi che riuscivano a collimare il fascio di particelle in uno spazio più piccolo. Adesso stanno in pochi millimetri, tanto più ampio è il fascio, tanto meno questi si possono scontrare in caso di collisioni. Qui non c'erano collisioni, facevano fatte girare e poi fatte sbattere su un bersaglio fisso, ma di nuovo, più è collimato il fascio, più il vostro pennello di luce, in questo caso di particelle, di protoni, è preciso e meglio. Eccola qua. Questa è la cavità, all'interno di questa c'è la parte dove passa il fascio. Quindi poi immaginatevi a fare il vuoto qua dentro, perché ovviamente voi avete quindi una cavità enorme in cui le pompe da vuoto devono togliere tutta, interagiscono da tutte le parti. Queste sono prese appunto dalle slide di Lofgren del simposio sugli antiprotoni nel 2005. Questo è il Bevatron mentre veniva assemblato, e hanno avuto l'idea geniale, insomma non è che, però, di farlo almeno a 6,2 BeV. Boh, il BeV sarebbe billion electron volt, adesso si chiama GeV, cioè in realtà sempre la stessa cosa, però invece di chiamarlo miliardi si chiama G per giga, giga electron volt, il giga di ritorno al futuro, insomma quella era una potenza, e appunto l'energia necessaria, esattamente l'energia necessaria, un pizzico di più, per produrre gli antiprotoni, altrimenti voi antiprotoni non li producete e non c'è abbastanza energia, perché se un protone con antiprotone si annichila e mi dà tanta energia, per produrlo in una collisione, questa è la slide presa dai raggi cosmici, ma è esattamente la stessa cosa, e a parte la ovvia pigrizia l'ho presa proprio perché in realtà quello che avviene nei raggi cosmici, esattamente quello che avviene sul fascio di particelle, nello specifico al Bevatron. Io ho un protone di alta energia relativistico qui, raggio cosmico, lì, prodotto dal Bevatron, devo avere almeno un'energia di 6,2 GeV, come diremmo adesso, per ruttare un protone del qualunque materiale, di berillio, qualunque lastra ci metto, sta fermo ovviamente, o se è un gas interstellare o se è un protone appunto della mia lastra, e lui sbatte. L'urto e l'energia cinetica è tale che innanzitutto questi due di partenza sopravvivono, si possono frammentare, ma non è rilevante. Ma c'è talmente tanta energia cinetica in quest'urto qua che posso produrre una coppia protone-antiprotone. Deve essere una coppia perché appunto il numero elettronico si deve conservare, la carica elettrica si deve conservare, quindi più o meno, e sono tutti a posto. E quindi ho una produzione di antiprotoni secondari nella galassia e o nel mio Bevatron. Tanto più, ma ci torneremo alla prossima puntata, data quindi un'energia di soglia di 6,7 GeV, 6,2 GeV, l'energia dell'antiprotone secondario che vado a misurare è più bassa, perché ovviamente la maggior parte dell'energia è andata nel produrre, almeno 2 GeV sono andati per produrre un protone e un antiprotone. Quello che avanza, e oltretutto devo anche accelerare il protone, che non, insomma, quello che avanza è questo spettro energetico nei raggi cosmici galattici. queste sono le misure di... E quindi vedete che Dio da 7 GeV, 1 e 1 servono per creare la massa delle particelle, un altro e un altro servono per, almeno 1 e 1 vanno per fare la, il protone e l'antiprotone, poi c'è un'altra energia addizionale, insomma lo spettro può variare perché se la possono ripartire uno e l'altro, cioè un antiprotone può prendere più energia e spesso il protone ne può prendere di più e meno, comunque il picco della produzione è che io ho degli antiprotoni nella galassia intorno, anche perché qui c'è la convoluzione del flusso di raggi cosmici primari che non, hanno molto di più di 6 GeV e mi ritrovo questo qua. Comunque ritorniamo all'antiprotone a terra, c'è che ho trovato mentre appunto facevo le slide una review bellissima di Gianni Battinelli che è uno storico della scienza della Sapienza, proprio del recente del 2022, se la cercate sta sul bene, eccola qua, se volete la posso anche mettere al volo, eccola qua, ovviamente cioè, già questa è c'è di tutto, perché sono tutti dettagli di come Segre parlava con Amaldi che l'ha mandato in America a studiare, a fare questo esperimento, la lavagna e così via. Vedetevi questa, perché ovviamente non è che posso copiare seccamente tutto, anche perché ci vorrebbero 2-3, sono 50 slide, ma è una cosa bellissima, trovare tutti i dialoghi, i telegrammi, tutta proprio il carteggio di Amaldi, che era una persona iper lungimirante, che appunto aveva mandato all'estero. La cronologia, appunto, è interessante la cronologia perché in breve tempo, cioè era nell'aria, dicevano, in breve tempo dal 54 nessuno cerca, Lofgren dice nessuno cerca l'antiprotone, dice ma perché non lo facciamo, e lo fanno nel 55 e già è scoperto. La cosa divertente è questa parte qua, appunto i turni della macchina, anche gli acceleratori in generale sono oggetti molto molto utili e tanta gente vuole applicare per il tempo macchina, allora ci si ripartisce, quindi poi il turno di macchina, giorno, notte, quello che è, a chi tocca, tocca. Allora, se Gre stava là al pezzo 5 giorni su 6, la prima settimana, seconda settimana e terza settimana niente, poi la macchina è ferma perché spesso si rompe, devono fare upgrade o sistemarla. La cosa divertente è il 21 settembre del 55, se Gre ricomincia, i primi dati buoni e monopolizza la macchina, cioè, si mette là, dice adesso non mi toccate più, li tiro fuori io i dati buoni e aspettate, ciao Francesco, quindi aspettina fuori, caccia fuori i dati buoni monopolizzando la macchina, eccola qua, e quindi esce l'articolo nel 55 su Physical Review Letters, osservazione di antiprotoni, e partono con Dirac. Una delle caratteristiche principali della teoria di Dirac dell'elettrone è la di soluzioni alle equazioni che richiedono l'esistenza di un'antiparticella poi identificata come il positrone. L'estensione della teoria di Dirac al protone richiede l'esistenza dell'antiprotone, dice non c'è che potete inventare più di tanto, una particella che ha lo stesso rapporto del protone con il positrone che ha il positrone con l'elettrone. Tuttavia l'evidenza sperimentale dell'esistenza dell'antiprotone era ottenuta che l'evidenza sperimentale del protone non sarebbe stata ottenuta, ci sarebbe stata la domanda se il protone è una particella di Dirac o no, nel senso che poteva essere tutta un'altra cosa, infatti lo è, perché è fatta di quark, che però loro sì, sono tre particelle di Dirac, e quindi obbedisce, dice no, l'abbiamo trovato, e come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto prendendo, questo qui è la parte dell'acceleratore, cioè se fosse in scala, qui ci dovrei disegnare un bel cerchio, e facciamo urtare, vediamo un po' se... Questo qui è il preprint, cioè in realtà più che prendere l'articolo di Physical Review Letters ho preso il preprint anche per raccontare questo uso che c'era e c'è ancora dei preprint, ossia in attesa c'era talmente tanto movimento e poi dovevi stare anche attento a non farti fregare come successe la scoperta, che in generale prima, intanto che la rivista stampasse fisicamente l'articolo eccetera eccetera, si faceva un preprint, un prima di stampa, e lo si era vedete, è lo stesso testo però non impaginato ma battuto a macchina, fotocopiato e mandato anche in giro dagli altri laboratori per dire oh, ragazzi, intanto che esci io ho scoperto questa cosa, e questo è il preprint, e si usava ancora fino agli anni 90, nel senso che quando noi facevamo i primi lavori negli anni 90 c'era il preprint di Tor Vergata dell'INFN con la sigletta, eccola qua, questa qui è la sigletta dell'University of California e con il numero 172 e seguiva la cosa. Adesso in realtà i preventi si mettono su Archive, che è un archivio di preventi online ancora più veloce, ma prima era mediato da una specie di numero di protocollo che in qualche maniera salvaguardava la scoperta, appunto l'osservazione di antiprotoni. E qui le figure si capiscono meglio, ed è anche bello, presa sempre dalle slide di prima, questo era lo sketch che avevano fatto Segre e Amaldi, appunto prese dalle slide del talk di prima. Vedete, qui c'è il fascio di antiprotoni che sta nel mio oggetto, nel mio acceleratore circolare, il fascio del Bevatron. Loro girano, una frazione piccola sbatte sul mio bersaglio. Se sbatte, mi dà una serie di secondari, questo qui è lo schema dell'articolo, li estraggo, questi vanno dritti, metto una serie di magneti, lo rallento perché se no non posso metterci magneti, appunto questi qua, che sono quadrupoli, perché essenzialmente cerchi di collimare, di focalizzare, esattamente come le lenti, e poi un campo magnetico di dipolo, come quello di Anderson, per farmi curvare le particelle e farmele arrivare al mio rivelatore, o con l'emulsione o con una serie di rivelatori. Lì si dibatteva se usare le emulsioni, che sono anche queste, ma si usano anche recentemente, sono le film fotografici, cioè nel caso della foto, vecchi, ovviamente non digitare, è il fotone che ti tramuta la chimica della il fotografico, qui è la ionizzazione della particella, e si usano tantissimo anche su acceleratore, anche a opera, anche su pallone e così via. In realtà poi loro fecero una serie di scintillatori e rivelatori Cherenkov per vedere la traccia della particella, non fotografandola, ma vedendo il segnale elettrico. E appunto qui lui c'è tutto lo spiegone, gli scintillatori S1, S2 e così via sono oggetti appunto che emettono luce, scintillano, quindi quando la particella ionizza perde poca energia, ma eccita gli elettroni e mi dà un segnale elettronico. Quelli fondamentali sono i rivelatori Cherenkov C1 e C2, sono rivelatori in cui posso selezionare la velocità della particella, ossia se sono più veloci della luce nel mezzo, perché appunto c'è un certo materiale che mi rallenta la luce, emetto una luce coerente, quando una specie di onda d'urto la mia particella emette, e io riesco a rivelarle e a selezionare con estrema precisione la velocità della particella. In questa maniera, dando l'energia del campo magnetico qui, e quindi seleziono solo una certa energia del momento delle particelle, selezionando anche qua, vedete, i due dipoli sono questi qui sono i quadrupoli focheggianti che appunto mi mettono a fuoco il mio fascio di particelle secondarie, un grosso blocco per evitare tutti i secondari e zozzerie che assorbe tutto, e arrivo qui con i miei scintillatori. E, tra l'altro, questo è molto interessante perché poi sarà la base dell'apparato di Frascati di Tuscek, un test reality check, controlliamo che è tutto a posto, che non ci siamo inventati niente, che non c'è qualche errore catastrofico. Se noi cambiamo la posizione del bersaglio e invertiamo tutti questi campi magnetici, essenzialmente stiamo facendo un rivelatore di protoni. Quindi tutto io posso, nell'ipotesi che sono identici, facendo questa inversione, appunto rivelo i protoni, controllo che è tutto a posto, devo solo cambiare il verso della corrente, quindi più e meno, e quindi controllo che tutto funziona, lo controllo su un fascio elevatissimo di protoni, controllo che è tutto a posto, poi lo rimetto giusto con il segno negativo e cerco gli antiprotoni. E queste sono le tracce, cioè si vedevano all'oscilloscopio, e quindi vedete, questa qui è la traccia che loro si aspettavano, un segnale elettrico dal primo scintillatore, dal secondo scintillatore e la luce Cherenkov da questo qua. Loro dice: guardate, questa qua è quella che io ho. Questa qua, questo è il mesone, il Pi, questa è più leggera, quindi c'ho questo qui e c'ho il segnale Cherenkov perché lui è leggero e mi dà un segnale Cherenkov perché è leggero e va veloce. L'antiprotone, che invece è più pesante e va più lento, non riesce a emettere luce Cherenkov e vedete non mi dà questo segnale elettrico qua. Mi ionizza perché qualunque scintillatore ionizza, ma non mi dà il segnale del Cherenkov e quindi so che non è un mesone Pi ma è un antiprotone. E questa è zozzeria, un evento accidentale, vedete c'è una forma completamente differente, doppia e così via, e queste le buttiamo nel secchio. E alla fine misuri il tempo di volo, misuri l'arrivo, eccetera, eccetera, questi sono il tempo di volo dei mesoni Pi, Quindi pioni interessantissimi, fondamentali, ma adesso qua nell'antiproblemi la zozzeria non ci interessa, rumore, fondo, background. Il tempo di volo è millesimi di microsecondo, notate che anche qui non c'era, non si chiamavano nanosecondi come diremmo adesso, millesimi di microsecondi, infatti i tempi sono in unità di 10 alla meno 9 secondi, e questi quanti eventi, quindi qui avete 20, 30, questi qui saranno 25 eventi, più 5, 30, una quarantina, cinquantina di eventi. B, questo è il picco degli antiprotoni che arrivano dopo il tempo che mi aspetto io, questi sono quelli che io voglio, e C, la zozzeria, il background, il fondo, però vedete che il fondo ha una distribuzione uniforme, sono anche, vedete la scala è diversa, qui è di meno di 10, sono 5, quindi il fondo sta qui sotto, e c'è questo bel picco sharp, ben definito, esattamente alla velocità in cui arriva una particella che è pesante come il protone, ma ha la carica elettrica opposta, e arriva e io la rivelo. Eccoti qua l'antiprotone ed eccoti qua la scoperta. Non siete sicuri, non ci fidiamo, va bene, va avanti l'articolo, dice guardate, comunque sia, perché pure noi, loro, insomma, non si sa mai, questa qui è il rapporto della massa che io ricostruisco a partire da questo tempo di volo e da tutti gli altri rivelatori e altri grafici, che ovviamente non posso far vederli tutti, il rapporto della massa di questa particella che noi andremo a chiamare antiprotone è, rispetto al protone è 1. La mia risoluzione è dell'ordine, vedete, del 5%, 0,95, 1,5, 10%. Ci sono piccoli, un numero piccolo di eventi, ma il grosso sta proprio al flusso alla massa, stessa massa ma carica opposta. E notate che comunque il fondo di particelle pi negativo è 10 alla 5 volte, quindi 100, per ogni 100.000 particelle di fondo io ho un antiprotone, per questo devono essere super accurati e super attenti a eliminare le zozzerie e il fondo. L'altra cosa è che appunto in funzione dell'energia, anche qua vedete espressa in BeV, in giga electron volt, ma adesso, e tra l'altro adesso la V maiuscola, ma sono sottigliezze più interessanti dal punto di vista storico, il bevatron arrivava fino a 6,2 GeV, e vedete che via via che aumento l'energia ho più antiprotoni prodotti, perché appunto c'è sempre più energia disponibile, la sezione d'urto, la probabilità di interazione mi va aumentando e quindi ce n'ho di più. E quindi tutto questo messo insieme dice, guardate ragazzi, abbiamo scoperto l'antiprotone. Poi esperimenti, questa è presa dal CERN, queste qui sono con le emulsion stack, cioè con le foto, vedete anche qui è molto molto preciso, ma appunto è una foto che sta lì per ore, trovate un sacco di tracce, dovete separare ognuna dall'altra e capirci qualche cosa, e questa qui appunto è un antiprotone che viene da verso basso, questo è fatto da Goldhaber del gruppo di Segret, che ha confermato la scoperta dell'antiprotone, l'antiprotone entra dall'alto, traversa mezzo millimetro, questi sono 430 micron, quindi 0,4 millimetri, quindi questo qui è mezzo millimetro, lo attraversa, incontra un protone, dice sai che c'è, disintegriamoci, e nella disintegrazione avete tutte queste particelle secondarie, e di nuovo dal campo magnetico, dalla curvatura e dall'energia dei secondari riuscite a risalire al fatto che era un protone. A destra invece è fatta con la camera a bolle, che è come quella a nebbia, però in un liquido, ma è la stessa cosa, e di nuovo l'antiprotone, che in questo caso viene dal basso, deflesso anche questo nel campo magnetico, produce tutta una serie di particelle, vedete quelle negative hanno questo raggio di curvatura, vanno così, quelle positive hanno il raggio di curvatura opposto, questa qui che appunto è positiva fa questa qua, qui evidentemente sbatte e ne crea un'altra, infatti vedete dice abbiamo creato, quando questo antiprotone qua si annichila, colpisce il protone, creiamo quattro pioni positivi e quattro negativi. In realtà essere super pignoli di solito è uno solo dei quark del quell'altro, ma insomma magari quello lo facciamo una volta dopo. 56 antineutrone, stessa storia, stesso bevatron, è molto più complicato anche nell'italiano Piccioni, in maniera molto campanilistica citiamo lui, anche qui vedete anti-up, anti-down e anti-down, quindi avete sempre zero, perché in questo caso è meno due, meno due terzi, più un terzo fa zero, e qui c'era la sottigliezza di dire la lettera all'editor la vede la stessa cosa con un bersaglio, però qui dovete eliminare tutte le particelle cariche, cioè dovete togliere tutto perché vi deve arrivare un neutrone, il neutrone non lo potete controllare con i campi magnetici, quindi potete eliminare la zozzeria o calcolare, misurare la zozzeria, ma il neutrone è neutro. E l'altra cosa, appunto, l'articolo qui inizia, vabbè, è interessante perché comincia a farsi strada l'idea della coniugazione di carica, cioè la C di charge, parity e time, ci cioè sono le simmetrie di cui abbiamo parlato tante volte, l'invarianza sotto carica, cioè tutto uguale se io inverto la carica, in realtà vedremo che poi non è proprio tutto uguale, l'abbiamo vista questa cosa, dicono loro, quando il bevaton ha prodotto antiprotoni. L'altro modo per testare questa cosa è produrre anche antineutroni. E interesse addizionale viene dal fatto che la coniugazione di carica è meno ovvia perché, o a conseguenze meno ovvie, perché applica cella neutra, quindi in realtà voi state facendo meno zero, che è sempre meno zero, però non è la stessa particella, l'antineutrone non è l'antiparticella di se stesso, ci sono antiparticelle di loro stesse, e soprattutto è dibattuto se il neutrino sia antiparticella di se stesso o no, ed avrebbe tante ripercussioni che però non possiamo parlare questa volta. E appunto anche qua i protoni bombardano il bersaglio di berillio, deflettono la cosa, vedo gli scintillatori e cerco di trovare appunto gli antiprotoni. È più complicata, ma la storia è la stessa, io cerco un segnale di oggetti neutri e che sono questi qua essenzialmente, questo istogramma qui sono i neutral event, l'istogramma solido sono 60 antineutroni, e quindi anche qui loro scoprono e scoprono l'antineutrone, che è un altro passo importantissimo. Ora sappiamo appunto che tutte le particelle cariche devono avere la loro, perché appunto altrimenti l'equazione di Dirac o le sue generalizzazioni non funzionano. Queste qui le abbiamo viste a terra, vedremo nella prossima puntata, vediamo se farla domani o cambiare un po' argomento, perché c'è varie cose in ballo. Se, che succede nei raggi cosmici? Appunto questo qui è il raggio cosmico primario che produce i positroni di Henderson. Vediamo se andiamo sul pallone, andiamo nello spazio, che succede? E appunto lo vedremo la prossima volta, ma nel 79, l'abbiamo già detto comunque, Bogomolov prima, magnetico, e in parallelo Bob Golden, abbiamo collaborato con tutti e due, Bob Golden poveraccio è morto anche molto giovane, scoprono l'antiprotone nei raggi cosmici, e questo è importantissimo perché appunto apre tutto il canale di ricerca per la materia oscura o anche i buchi neri primordiali. Direi che siamo quasi a 40 minuti per oggi, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani alle 9:15, vediamo su che argomento. Grazie a tutti, salutato tutti, ma risalutiamo tutti, Giulio Giarlo, Andrea Ozzi, Rosa, Walter, Fabrizio e Francesco Russo, e alla prossima. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Nijian Fabric.
The present and the future of content creation.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.